Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Vertice NATO a Washington, annunciati nuovi aiuti a Kiev, si punta a rafforzare la difesa antiaerea dell'Ucraina. Cosa fare dei dati personali che sopravvivono sui social e loro proprietari? L'eredità digitale è uno dei problemi anche legislativi da affrontare in futuro. Europei di calcio e la Spagna, la prima finalista, superata per 2-1 la Francia, stasera l'altra semifinale Olanda-Inghilterra. A Washington si è dunque aperto nella notte il vertice che celebra il 75esimo anniversario dell'Alleanza Atlantica, una ricorrenza che, lo sappiamo, cade in un momento storico delicato con la NATO impegnata a difendere l'Ucraina contro l'aggressione della Russia. E proprio in apertura del vertice il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato la fornitura a Kiev di nuovi sistemi di difesa antiaerea. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Il luogo è lo stesso in cui era avvenuta la firma originale del Trattato Nordatlantico, l'auditorio Andrew Mellon, a tre isolati soltanto dalla Casa Bianca.
Welcome to the 2024 NATO Summit.
Il presidente statunitense Joe Biden accoglie in pompa magna i leader dei 32 paesi membri della NATO. Con l'ingresso di Svezia e Finlandia, l'alleanza è più forte che mai, dice il presidente americano.
Today, NATO is more powerful than ever. 32 nations strong.
Biden rilancia il mandato originario dell'alleanza, la difesa della democrazia e della pace. E di fronte all'aggressione russa contro l'Ucraina ribadisce la convinzione che alla fine sarà l'Ucraina a prevalere.
Make no mistake. Ukraine can and will stop Putin.
Il presidente americano, osservato speciale per i dubbi sulle sue condizioni di salute, ha annunciato la fornitura a Kiev di decine di nuovi sistemi di difesa antiaerea, tra cui 4 batterie di missili Patriot. Dal canto suo, il segretario generale uscente dell'alleanza, Jens Stoltenberg, ha ribadito con fermezza che la Russia non può vincere la guerra. Una vittoria di Putin, ha detto Stoltenberg, rafforzerebbe altri leader autoritari in Iran, Corea del Nord e Cina.
It will also embolden other authoritarian leaders in Iran, in North Korea.
Domani, a margine del vertice, Biden incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Tra i temi in agenda è il futuro atlantista dell'Ucraina, che però a questo vertice, anche per le cautele di Washington, non riceverà un invito formale a fare parte della NATO, ma soltanto la promessa irreversibile di una futura adesione.
Intanto in Ucraina si continuano a contare i danni dell'attacco missilistico avvenuto 2 giorni fa, lunedì, e che ha colpito anche l'ospedale pediatrico di Kiev, mentre nella notte nuove bombe sono cadute su Odessa. E si combatte anche al fronte, dove in Donbass le forze ucraine perdono terreno. Ci aggiorna da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
Mentre i leader dell'Alleanza Atlantica si incontrano a Washington, in Ucraina si continua a combattere lungo i 1000 chilometri del fronte e nei ceri delle città. Queste ultime sono sempre più al centro della guerra, come ha ricordato l'attacco di lunedì contro Kiev. Secondo le Nazioni Unite, il periodo tra marzo e maggio è stato il più letale per i civili ucraini da oltre un anno, con quasi 500 morti. Ma a Kiev sono sempre più capaci di rispondere a questi bombardamenti. Ieri, droni a lungo raggio di fabbricazione ucraina hanno colpito 5 centrali energetiche e raffinerie di carburante situate oltre il confine russo. Il rapporto di forze, però, al momento resta nettamente a favore del Cremlino. A Kiev sperano che il via libera dal vertice NATO alla consegna di nuove armi antiaeree e jet da combattimento aiuti a rovesciare questa situazione. Il fronte di terra, intanto, continua a restare statico. Da quasi 2 anni nessuna delle due parti riesce a conquistare significative porzioni di territorio. La situazione a nord di Kharkiv, dove i russi avevano lanciato un'offensiva 2 mesi fa, è ormai stabilizzata. Ma in Donbass, più a sud, i russi occupano nuovi villaggi ogni settimana. Chasiviar, la città chiave di questo settore del fronte, resta sotto assedio, con le truppe russe che ora ne minacciano anche il fianco sud, dove sono arrivati alle porte di Toretsk. A Kiev sperano che l'arrivo dei soldati reclutati grazie alle nuove leggi sulla mobilitazione possa contribuire a stabilizzare definitivamente le linee di battaglia e forse a lanciare futuri contrattacchi. Ma per il loro impiego sul campo bisognerà aspettare ancora settimane, se non mesi.
La Svizzera nel frattempo ha esteso le sanzioni contro la Russia. Berna ha infatti adottato il 14° pacchetto di misure deciso dall'Unione Europea lo scorso 24 giugno, e questo a causa del perdurare della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Sentiamo Maria Iannuzzi.
Nell'elenco delle sanzioni sono finite altre 69 persone. Si tratta di imprenditori, propagandisti, membri dell'esercito e della magistratura, individui responsabili della deportazione di minori ucraini, membri del Servizio federale di sicurezza della Federazione russa. I provvedimenti restrittivi toccano anche altre 47 società e organizzazioni attive prevalentemente nel settore dell'armamento o che concorrono all'elusione delle sanzioni mediante operazioni in ambito finanziario e commerciale. Complessivamente sono oltre 2.200 le persone, le aziende e le organizzazioni punite nell'ambito del regime sanzionatorio contro la Russia. Il 14° pacchetto dell'UE prevede pure una serie di ulteriori misure nel settore finanziario, commerciale ed energetico, misure che, come precisa il Dipartimento federale dell'Economia, della Formazione e della Ricerca, sono attualmente allo studio affinché il Consiglio federale possa deliberare sulla loro eventuale ripresa. Il governo, diversamente da quanto deciso da Bruxelles, non ha invece sottoposto al divieto di trasmissione quattro media utilizzati dalla Russia quali strumenti di propaganda e disinformazione. E questo perché ritiene più efficace rispondere con i fatti a dichiarazioni fallaci e dannose, anziché vietarle. Intanto, negli attacchi russi contro diverse città ucraine, ancora una volta i bambini, come dichiarato ieri dall'ambasciatrice elvetica all'ONU Pascal Bereswyl, sono diventati vittime dell'aggressione di Mosca che dura da più di 2 anni. Bereswyl, scioccata dal lancio di missili contro un ospedale pediatrico, ha ribadito che il diritto internazionale umanitario proibisce di colpire le infrastrutture civili, compresi i centri sanitari.
Non riuscire a chiudere l'account Facebook o Instagram di un parente deceduto, o perdere ricordi e fotografie che invece si vorrebbero mantenere online, scoprire dettagli intimi che era meglio non conoscere. Cosa fare dell'eredità digitale di chi ci era più o meno vicino è una domanda che riguarda sempre più persone. La Fondazione per la Valutazione delle Scelte Tecnologiche, TIA Swiss, ha ora pubblicato uno studio che fa il punto sulla situazione tra opportunità, rischi e incognite. Ce ne parla da Berna Giappone. Paolo Driussi.
Uno degli esempi più comuni è la notifica del compleanno di un parente stretto morto ormai da qualche anno, sulla cui pagina social compaiono puntualmente auguri da parte dei suoi contatti virtuali. È possibile che l'account non sia stato chiuso perché i familiari non ci sono riusciti, in assenza di istruzioni precise lasciate dalla defunta o dal defunto. Per agevolare pianificazione e gestione di questo e molti altri aspetti legati all'eredità digitale, sono nati appositi servizi che al momento giusto fungono da tramite e da cassaforte delle password.
Il fatto che queste piattaforme sono difficili da mantenere, insomma il modello economico è ancora molto fragile, che fa sì che queste piattaforme magari quando moriremo non esisteranno più.
Francesca Bosisio, professoressa alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Occidentale e coautrice di uno studio sul tema presentato dalla Fondazione TA Swiss. Poi magari c'è anche chi vuole continuare a vivere virtualmente, anche in questo caso nuovi servizi digitali permettono la creazione di un proprio avatar, per di più dotato di intelligenza artificiale che apprende modi di dire e fare durante la propria vita, insomma un gemello numerico con cui poter interagire. Ma anche qui i problemi reali sono dietro l'angolo.
Perché magari questo piace alla persona che prepara la sua fin di vita, ma la famiglia è un po' vittima di questa decisione.
Nella consapevolezza che qualunque scelta venga fatta, essa andrà a interagire, bene o male, con l'elaborazione di un lutto, c'è tutto un mondo ancora da regolare o da adattare a livello normativo, che va ben oltre la soluzione tecnica della persona di riferimento indicata come contatto erede di un profilo social o di un account Apple. Chi ha il diritto di gestire cosa? In che misura le volontà e i diritti di chi è in vita spariscono col decesso? Cosa fare quando l'eredità digitale ha anche un valore economico? Le autorità sono invitate a legiferare, dice Francesca Bosisio.
Nel frattempo, intanto che aspettiamo che un quadro normativo nasca, è necessario, forse utile, discutere con la propria famiglia di cosa si deve fare di questi dati.
Un passo magari difficile, di sicuro prezioso, per evitare spiacevoli situazioni.
Era il nostro ultimo contributo, vi lascio ora allo sport. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.